Are you ready for spring? Well, now's the perfect time to head out to your local garden center and pick up a hydrangea from Proven Winners to add to your landscape. Proven Winners hydrangeas are gorgeous and simple to care for. There's just no better or easier way to enjoy a flower-filled summer. Take the time to plant one now and look forward to years of enjoyment and compliments. Look for Proven Winners hydrangeas in the white containers at your favorite garden center.
Federica Garbuglia e Benedetta Donvito presentano Ragazze Animate.
E benvenuti alla quarta puntata della seconda stagione.
Guten Morgen se ascoltate di mattina, o Guten Tag se ascoltate di pomeriggio. Vero bene, sono nemmeno sicura che si dica così in tedesco, ma.
Abbiamo fatto un breve briefing prima di iniziare la puntata in cui nessuna delle due sa il tedesco, ma ci siamo date man forte e abbiamo concluso che si dice sì, Guten Morgen e Guten Tag. Comunque, ben trovati, ecco, a tutti. E dopo questa lunga pausa sono convinta che il desiderio dei nostri ascoltatori non è che cresciuto. Si tratta del resto di una nota strategia di marketing, di mercato, nelle relazioni amorose, ovvio, quella di far aspettare. In questa puntata parleremo della tragicomica storia di una famiglia che si trova a fare i conti con la dissoluzione nella fine della Repubblica Democratica Tedesca e del fenomeno socioculturale dell'Ostalgie, che è il sentimento di nostalgia della Germania socialista. Stiamo parlando del film Goodbye Lenin, che è diventato uno dei film tedeschi di culto degli ultimi 20 anni, nonché uno dei più celebrati degli ultimi decenni. Dopo la sigla scopriremo di più su questo film. Sigla!
Lenin o Auf Wiedersehen Lenin, no scherzo, il titolo rimane ovviamente invariato in tutte le
questo
lingue.
Questo non l'avevamo concordato però.
No, bene, ti ho spiazzata, vabbè. Comunque, questo stupendo film esce nelle sale tedesche e in quelle di tutto il mondo nel 2003, anno che praticamente sembra lontanissimo di
millenni
più che decenni. Il paese appunto è produttore, la Germania, abbandoniamo di nuovo i nostri cari Stati Uniti, e la regia è del regista tedesco Wolfgang Becker. Per quanto riguarda il cast, ovviamente è tutto alla tedesca, ma tra i tanti attori principali spunta sicuramente un volto che è conosciutissimo dagli spettatori internazionali. Il protagonista, che si chiama Alex, è infatti interpretato da un giovanissimo Daniel Brühl, che proprio grazie a questa pellicola raggiunge la fama internazionale, che tra l'altro, piccolo commento, secondo me gli permette di interpretare praticamente tutti i gerarchi nazisti in qualsiasi film statunitense sulla seconda guerra mondiale.
Ma certo, questo è il destino di qualsiasi attore tedesco praticamente.
Tedesco.
Così è, così.
Esatto. Ma c'è anche un po' di Francia in questo film crucco, poiché le musiche sono del compositore francese Yann Tiersen, dalla cui mente a dir poco geniale ed eccelsa è anche uscita la colonna sonora di Amélie, del fantastico mondo di Amélie.
Vi raccontiamo in poche parole la trama. Pochi giorni prima della caduta del muro di Berlino, la convinta berlinese socialista Christiane, sposata alla causa della patria socialista della DDR, ha un infarto e cade in coma. Al momento del risveglio, 8 mesi dopo, quindi un bel sonnellino si è fatta, i dottori esortano i figli ad evitare qualsiasi tipo di shock alla madre. Ogni stimolo eccessivo infatti potrebbe per lei essere fatale, causarne la morte. Peccato che in quei mesi si sia mosso un piccolo particolare nelle loro vite e in quelle di altri 16 milioni di abitanti della DDR. Infatti caduto il muro di Berlino e la Germania si è riunificata. Alex quindi, il figlio minore, sono sempre più svegli, decide di mentire alla madre, che è costretta a letto, e decide di non raccontarle degli avvenimenti storici che hanno stravolto il loro paese, e ricostruisce quindi per la madre la loro vita prima del novembre del 1989. Questo chiaramente gli richiederà di fare dei cambiamenti e di inventare delle bugie stratosferiche, Per esempio, dovrà cambiare le etichette dei cetriolini sott'aceto per ricreare i cetriolini socialisti tanto amati dalla madre, che ormai sono stati soppiantati nei nuovi supermercati di stampo occidentale da altri prodotti. Le bugie di Alex chiaramente diventeranno sempre più grosse e ne combinerà di tutti i colori pur di tenere in piedi questa farsa, questo teatrino. Noi non vi vogliamo rivelare il finale e non ci soffermiamo su dettagli della trama, perché quello di cui vi vorremmo parlare, che ci preme affrontare oggi, è il contesto storico che viene rappresentato nel film, con un taglio tragicomico tutto particolare.
Esatto, vi promettiamo una puntata spoiler free in questo caso.
Davvero? Sì, esatto.
Sì, credo che ce la faremo.
Hai letto nel cervello i miei pensieri. Esattamente, questa è una puntata per tutti i gusti, proprio non c'è lo spoiler e c'è solo una grande mazzata di storia.
Ecco.
Comunque vorrei entrare in questa atmosfera da super quark il prima possibile. Il film Goodbye Lenin è appunto un film meraviglioso che racconta del periodo storico in tutte le sue sfaccettature della caduta del muro di Berlino e della riunificazione della Germania. Questo è stato un evento straordinario che ha segnato la fine di un'epoca e l'inizio di un'altra. Letteralmente il 9 novembre del 1989, piccolo ripassino, viene abbattuto il muro di Berlino, che è stato costruito nel 1961, e sarà alla mezzanotte del 3 ottobre 1990 che la Repubblica Democratica Tedesca cesserà di esistere per unirsi alla Repubblica Federale. Come il film bene ci insegna, questo passaggio ha comportato cambiamenti epocali, cioè un vero e proprio stravolgimento dell'esistenza di milioni di persone, in particolare appunto, come ho detto prima, 16 milioni di tedeschi orientali. Un evento che è sicuramente stato capace di far venire un infarto a chiunque, quindi noi capiamo la povera cristiana, esatto. E con il crollo della DDR arrivarono a una fine permanente gli anni di paura, di repressione, di mancanza di libertà, di espressione e di una realtà politica in generale soffocante, come vediamo nei primi minuti del film, in cui Alex prende parte a delle manifestazioni per la libertà d'espressione. Tutto chiaramente era deciso dal partito, dai costumi, nel senso proprio le abitudini d'abbigliamento, se così possiamo chiamarle, fino alle abitudini alimentari. Il cambiamento iniziato da questa unificazione appunto ha travolto tutti gli aspetti della vita dei cittadini della Germania dell'Est, e introducendo soprattutto nuovi modelli di consumo, proprio un nuovo modello di vita, un nuovo stile, quello occidentale.
Il capitalismo.
Esatto, che arriva proprio ad ali spiegate. Ho letto, e mi è parso molto interessante, e si ricollega in effetti anche a quello che dice uno dei personaggi del film, che molti berlinesi, dopo la caduta del muro, per strada hanno bruciato dei vestiti socialisti prodotti da delle industrie della DDR molto certo, omologati, e accolsero i capi d'abbigliamento degli anni 80-90 della parte occidentale. Ricordiamo infatti la scena in cui la sorella di Alex lo apostrofa dicendogli: non ti azzardare a mettere le mutande di plastica a mia figlia, dato che chiaramente per tenere in piedi la bugia da lui architettata sarebbe stato necessario anche trovare dei vestiti sovietici alla nipotina.
Tra l'altro è proprio nella sorella di Alex, no, che si vede questo cambiamento per quanto riguarda i vestiti.
Assolutamente.
Perché il suo, diciamo, modo di abbigliare passa da amica delle suore a giovane
club delle Clarisse.
Esatto, abiti sicuramente più
sì, amica
moderni,
di Loper, sì, esattamente.
Esattamente.
Il partito infatti regolava tutto, e il cotone era troppo caro e i capi in pelle, anche i jeans, erano una merce rara e difficile da comprare. Non la producevano nella parte orientale. E data quindi la mancanza di stoffe, la DDR tentò di creare dei tipi di tessuti sintetici per imitare il jeans e la pelle. Pensate un po'. A differenza di quanto è accaduto a tutti gli altri paesi liberati dal giogo sovietico, alla Germania dell'Est fu concesso di appartenere a una grande e ricca democrazia già esistente. Più di 1 milione di ex tedeschi dell'Est approfittò immediatamente della nuova libertà e si trasferì nella parte occidentale. dove la maggior parte della popolazione viveva già nel benessere, e come si vede nel film tante case furono abbandonate veramente su due piedi, tanto che appunto Lara e Alex occupano praticamente una casa abbandonata, con tutto l'arredamento, ancora i cetriolini appunto,
sì,
e
i
caffè sovietico,
i famosi cetriolini che vi torneranno spesso nel corso della puntata.
Un film sui cetrioli. Per chi però è rimasto nell'est, come ci spiega un interessante articolo di Internazionale, e ve lo consiglio davvero, che si chiama, guardate, c'ho l'appunto, ve lo leggo, e se volete dargli uno sguardo davvero vale la pena. Si chiama "I tedeschi sono ancora divisi sul senso della riunificazione". È un articolo tradotto da The Economist, del novembre del 2019. Comunque, breve parentesi sull'articolo di Internazionale.
Citiamo le fonti.
Esatto, ci denunciano ovviamente. Dicevo appunto, gli anni successivi alla caduta del muro, fino ad arrivare ai giorni nostri, per chi è rimasto nell'est, sono stati un insieme di sì crescita materiale, ma anche di delusioni, di spaesamento. Milioni di cittadini dell'ovest, dell'est, persero il lavoro. I livelli di disoccupazione salirono enormemente, mentre venivano privatizzate tutte le aziende che prima erano dello Stato. E i cittadini dell'est furono soprattutto inglobati in un sistema preesistente, e come è stato fatto notare, forse sarebbe stato meglio trovare un modo di amalgamare i due mondi, invece che semplicemente far sì che 16 milioni di persone si occidentalizzassero da un momento all'altro. Le conseguenze di questa riconciliazione repentina si vedono tuttora. Infatti l'est è meno sviluppato industrialmente dell'ovest e conta anche un'età media più alta, c'è proprio uno spopolamento. Ma perché vi stiamo dicendo tutte queste cose? Anche perché ci aiutano a capire la Germania, diciamo, moderna, e i fenomeni di, per oggi, esempio, di xenofobia e grande fortuna dei partiti, del partito di estrema destra, che abbiamo potuto osservare. Infatti, in questo contesto di malessere diffuso, di disagio sociale, in cui la fiducia nelle istituzioni democratiche non è stata sviluppata, non si è sviluppata come nell'ovest, si è inserita negli ultimi anni la crisi dei rifugiati, e la narrazione dell'accoglienza portata avanti dal cancelliere Angela Merkel, che ha dato la sensazione di creare una priorità del migrante rispetto ai cittadini dell'est, che si sentono fondamentalmente cittadini di seconda classe. Eppure diciamo, esiste il paradosso per cui molte regioni dell'est avrebbero proprio bisogno di nuovi cittadini, di forza lavoro, proprio di chi riempia questo svuotamento, e i migranti, se fossero formati, appunto, se formati, potrebbero colmare proprio questo vuoto. Insomma, la delusione che molti cittadini dell'est hanno percepito dopo l'unificazione ha conseguenze ancora sensibilmente percepibili. Addirittura, appunto, nell'articolo di Internazionale viene riportato come 2/3 dei cittadini tedeschi degli stati orientali, fra virgolette, chiaramente non esiste più la divisione, non ritiene che l'unificazione sia stata un successo. Ed è qua che inseriamo uno dei temi di questa puntata, ovvero l'ostalgia, perché pare che ci siano proprio dei nostalgici della DDR. Proprio il detto "si stava meglio quando si stava peggio". Ma che cos'è questa ostalgia? Anche questo l'abbiamo cercato, pronuncia corretta, ostalgia.
Sì, perché prima ovviamente la nostra pronuncia era ostalgie, cioè la mia proprio para italiana, pure ostalgie, questo tipo specie di francese che non c'entra niente, ma no, si dice ostalgia. E appunto, come abbiamo accennato all'inizio della puntata, possiamo sicuramente dire che Goodbye Lenin, ovvero il film di cui parliamo questa settimana, è sicuramente ispirato a questo fenomeno, un fenomeno culturale che banalmente potremmo identificare con il sentimento di nostalgia che i tedeschi dell'est provarono per la defunta Repubblica Democratica Tedesca dopo la caduta del muro e la riunificazione delle due Germanie, ma in realtà anche tuttora, anche oggi, come appunto bene stavo accennando prima. Questo è un sentimento di nostalgia proprio perché il termine stesso un pochino, no, ce lo indica. Infatti il termine ostalgia deriva dalle parole osten, ovvero est, e nostalgia, ovvero nostalgia, dopo questa perla che sicuramente sì, nessuno di voi ci sarebbe arrivato da solo, quindi io reclamo una laurea ad honorem in linguistica e letteratura tedesca, certo. Mettiamoci pure letteratura,
subito con concessa.
Ma comunque, a scherzi a parte, sicuramente sarebbe sbagliato ricondurre questo fenomeno a una semplice mancanza o a un rimpianto di quello che era il sistema politico socialista, in questo caso appunto messo in piedi dalla DDR, ovvero dalla Repubblica Democratica Tedesca, anche se certamente questo ne rappresenta un aspetto del fenomeno. Dagli anni 90, infatti, quando questo sentimento ha iniziato a fare la sua comparsa nelle menti e nelle coscienze dei tedeschi dell'est, della Germania dell'est, fino anche ad oggi, lo Stalgie ha avuto modo di assumere diversissime formule, appunto partendo come un sentimento, come uno stato d'animo, fino a diventare un fenomeno di cultura pop, ha anche strategia di marketing e oggetto di libri e film.
Vedi, anche cose appunto nobili come i sentimenti vengono sempre trasformate comunque in una statuetta da comprare al checkpoint Charlie a 12 esatto. euro, cioè proprio
esatto, verissimo. Appunto il capitalismo del resto aveva ormai inglobato tutta la Germania. E infatti appunto a proposito di film andiamo a parlare ora del nostro amato Goodbye Lenin, perché diciamo che nonostante appunto non possiamo sicuramente dire che l'ostalgia sia il tema centrale del film, banalmente perché nessuno dei personaggi dimostrano di avere rimpianti nei confronti della compianta DDR. E a proposito di film, per scoprire di più su questo sentimento che secondo molti potrebbe anche sembrare un po' irragionevole, come si fa del resto, anche io pensavo, no, a sentire nostalgia di uno stato dittatoriale che imponeva limitazioni alle libertà civili, come bene ha accennato prima. Andiamo a vedere dove nostalgia è rintracciabile in Goodbye Lenin. Innanzitutto, piccola premessa, sicuramente non possiamo dire che nostalgia sia il tema centrale del film, anche banalmente dal momento che quasi tutti i personaggi dimostrano di essere più che contenti della fine della DDR e dell'avvento del capitalismo nelle loro vite, come ad esempio prima appunto citavamo la sorella del protagonista, di Alex. Anche la stessa Christiane, la mamma del protagonista, è solo una potenziale vittima dell'ostalgia, potremmo dire, in quanto grazie allo stratagemma inventato dal figlio non sa insomma quello che è successo, certo, al muro di Berlino e alla sua amata DDR. Il protagonista, anche lui, Alex, si mostra comunque contento di questo cambiamento. Diciamo, nel creare questo stratagemma, no, per ingannare la mamma, si abbatte volente o nolente con questa nostalgia di quella che era la vita al di là del muro. Poi avremo anche modo di vedere qual è il sentimento di Alex nei confronti della DDR, anche che crea nella camera della mamma, tutte le stanze, ho detto, vabbè.
Del bagno.
Ma comunque mi faceva anche pensare come questo sentimento pervade un po' i personaggi, no, che fanno da sfondo alla commedia. Sì. Ad esempio, quando Alex è alla ricerca di questi famosi cetriolini o comunque anche di altre pietanze o barattoli o qualsiasi cosa appunto che appartenesse, che avesse il marchio della DDR, e decide di rovistare nella spazzatura, incontra un suo vicino che è intento a fare la stessa cosa, ma nel suo caso perché molto probabilmente la riunificazione l'ha reso povero, gli ha fatto perdere il lavoro, e questo signore gli dice: ah, guarda qui cosa siamo ridotti a fare, quindi proprio qua, certo, a dire guarda dove ci ha portato,
dove siamo finiti,
la riunificazione.
Assolutamente.
Esatto. Ma quindi torno bene alla domanda che mi facevo io, che a quanto pare ti facevi anche tu, no? Com'è possibile provare questo sentimento di nostalgia rispetto a una dittatura, quella che era una dittatura, e soprattutto com'è possibile provarlo proprio nei primissimi anni dell'unificazione tedesca, no? Che comunque è stato un momento di grande speranza sia per i cittadini dell'est che dell'ovest. Sicuramente tutto è da ricollegare alle inevitabili frizioni economiche, politiche e sociali a cui tu bene accennavi prima, che si sono create in seguito alla caduta del muro e di cui appunto abbiamo parlato. Queste frizioni, poi è inutile dirlo, sono state vissute in maniera molto più accentuata dai cittadini dell'ex DDR, che si sono sentiti vittima di un inglobamento da parte della loro controparte dell'ovest. Basti anche poi pensare che la Repubblica Federale Tedesca, Repubblica, ovvero l'altra, no, la Repubblica della Germania dell'Ovest, ha poi mantenuto questo nome una volta,
certo,
che le due Germanie si sono unificate.
Per loro non è praticamente, diciamo, cambiato niente, è come se il vero cambiamento fosse accaduto per la controparte orientale, insomma.
Esatto, che anzi appunto si sono ritrovati essenzialmente a sentirsi stranieri in quello che però era comunque il loro paese, soprattutto anche per i cittadini di Berlino, che comunque era divisa essa stessa. A causa di questi enormi cambiamenti nell'ex Germania dell'Est, il fenomeno dell'ostalgia assunse anche forme molto drammatiche, ovvero con tantissime persone che lamentavano dei veri e propri disturbi psichici o fisici, che portarono anche il governo tedesco a creare dei centri specializzati nel trattamento di questa sorta di shock culturale, che appunto di solito si verifica quando ti trasferisci, no? Anche per brevi tempi,
certo,
di periodi di lavoro, di studio in uno stato diverso dal tuo, e questi poveri cristi lo provavano,
sì,
praticamente cambiando città,
lo shock delle
cambiando via, si trovavano esatto, se si trovavano a Berlino Est piuttosto che a Berlino Ovest. A queste però manifestazioni più drammatiche, che caratterizzarono sicuramente gli anni più immediatamente successivi alla caduta del muro, l'ostalgia finì anche per assumere, appunto come accennavamo prima, connotati molto ma molto più leggeri, che l'hanno trasformata essenzialmente in un fenomeno di costume e quasi a un baluardo della cultura pop tedesca, a cui c'è da dire anche il film Goodbye Lenin ha sicuramente contribuito. Infatti, così come nel film vediamo Alex girare per tutta Berlino alla ricerca del caffè Mocca Fix, dei cracker Fillingen e dei famosissimi e a quanto pare forse anche buonissimi, non saprei, cetrioli Sprevald, per far credere alla madre che essenzialmente nulla era cambiato, c'è gente che al giorno d'oggi paga fior fior di quattrini per mettere mano a questi memorabilia della DDR. Questa nostalgia poi per i sobri prodotti socialisti della DDR si è anche trasformata, ovviamente inutile dirlo, in una potente strategia di marketing, la Bekennenden Ostmarken, oggi immersione nel tedesco, che appunto in italiano può essere tradotta come marche orientali riconosciute, con le quali delle vecchie marche della DDR, sia di cibo, bevande, ma anche automobili, qualsiasi bene di consumo insomma prodotto dalla Repubblica Democratica Tedesca, sono state modernizzate nell'imballaggio, è stata migliorata la qualità, ma hanno mantenuto i loro nomi, i loro marchi, e ovviamente sono andate a ruba tra la popolazione appunto,
certo,
di questi nostalgici dell'est, scusate. La romanticizzazione della DDR ha anche portato a vere e proprie idee geniali, perlomeno secondo il mio modesto parere, come quella dell'imprenditore Daniel Helbig, che ha aperto a Berlino l'hotel Hostel, nelle cui 60 camere è praticamente possibile rivivere per una notte o più, se avete le disponibilità economiche per farlo, tutte le emozioni della compianta DDR. Inutile dirlo, bene, questa appena l'ho letto è entrata nella top 10 delle cose da fare dopo il Covid. Poi vedevo delle foto, è molto molto carino, se volete andare a vivere appunto in un casermone socialista, però vabbè, ognuno ha i suoi gusti, de gustibus non disputandum est. Torniamo serie, perché nonostante queste espressioni pur goliardiche e leggere, l'ostalgia rimane comunque un fenomeno molto più complesso, che però sicuramente ha anche una funzione autoriflessiva, soprattutto in questo caso per i tedeschi, perché è utile a loro per comprendere comunque la loro storia e la loro cultura. C'è anche da dire che in molti casi l'oggetto dell'ostalgia è però una DDR che non è mai esistita, una dinamica che, se ci pensate, è presente in tutte le forme di mancanza del passato. Basti pensare al fenomeni anche di apologia del fascismo che vediamo in Italia, oppure alla, appunto come dicevi anche tu prima, bene, no, all'espressione si stava meglio quando si stava,
sì,
peggio,
sì,
ovviamente,
certo,
il quando si stava peggio si ricordano solamente le cose più positive e si tende a eliminare tutti i risvolti più negativi delle situazioni passate. Proprio questo è poi il pensiero espresso da Alex nel film, che appunto dopo aver creato tutta questa fitta rete di bugie per salvaguardare il sogno socialista della madre, ma anche per salvaguardare la vita, si rende conto che la DDR che ha ricreato nella camera della mamma in casa sua non era la vera DDR, ma assomigliava sempre più a quella che avrei potuto desiderare io, dice, quindi appunto questa
è
DDR
commovente, bellissima
immaginaria.
Questa frase che è lanciata lì lì, sempre con il tono un po' scherzoso della voce narrante, che però è killer, veramente. È una...
A sì. me,
veramente. Tra l'altro, è una frase citatissima quando si parla di questo film. Facendo le ricerche, spunta in qua e là. E mi era rimasta proprio impressa, cioè, leggendola in giro su internet, devo dire che giustamente viene così tanto citata, perché è veramente una frase geniale, una citazione geniale del film.
Direi che questo film ce l'ha molto, è molto un film da citazioni, perché appunto, pur affrontando questo tema un po' scherzosamente, appunto tragicomicamente, come dicevi prima, poi ti tira queste perle che non ti aspetti, perché stai lì a ridere, ma che sicuramente sono, ti fanno anche riflettere, perché secondo me è anche un film molto attuale,
molto,
con cui
sì.
si può anche un po' leggere la realtà di oggi. Per concludere, a questo proposito mi faceva anche piacere citare una riflessione che ho letto in una recensione del film, che propone una teoria molto bella riguardo, in questo caso, il titolo della pellicola. Il Goodbye Lenin, infatti, non sarebbe tanto da intendere come un addio Lenin, ma piuttosto come un arrivederci Lenin, quasi a significare che il rimpianto per la fine di un sistema politico è talmente forte da non indurre a un saluto definitivo, ma piuttosto a un'opportunità o anche a una speranza per quegli ideali che, soprattutto anche magari nel caso degli ideali socialisti, continuano a far sognare, nonostante appunto in questo caso
certo.
la DDR sia caduta.
Cioè, in questo caso direi che magari Lenin e compagnia bella non li vogliamo rivedere.
Sì, non li,
sono belli morti e sepolti e li devono rimanere.
Esatto, ma ci teniamo le parti più belle
del film sicuramente.
Sì.
Vi ringraziamo per essere stati con noi, perché ci siamo proprio godute questa puntata e proprio farla, l'ho detta come Valentino Rossi, cioè siamo andati forti, mi è piaciuto. E quindi vi aspettiamo per la prossima recensione, per la prossima puntata, che sarà la quinta della seconda stagione. Grazie e ciao a tutti!
Auf Wiedersehen!
Star Money Bonus Days are happening now. It's a special time when Star Rewards members earn bonus points and get to their next reward faster. You'll get $10 in Star Money for every $50 spent with a Macy's card, or $10 for every $100 spent as a Bronze member. Shop spring styles and get rewarded with Star Money now through April 18th. Macy's Star Rewards. It's how we love you back. Visit macys.com/starmoney for exclusions and details. Macy's Star Money Bonus Days are happening now. It's a special time when Star Rewards members earn bonus points and get to their next reward faster. You'll get $10 in Star Money for every $50 spent with a Macy's card, or $10 for every $100 spent as a Bronze member. Shop spring styles and get rewarded with Star Money now through April 18th. Macy's Star Rewards. It's how we love you back. Visit macys.com/starmoney for exclusions and details.